Ben ritrovati anche oggi. L'ultima volta ci siamo lasciati con queste parole. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano ricavato di ciò che era stato venduto. E poi abbiamo sentito due racconti, due esempi. Uno positivo, quello di Giuseppe, soprannominato Barnaba, che vende il suo campo e porta i soldi agli apostoli. E uno negativo, quello di Anania e la moglie Saffira, che fanno bella figura dicendo che hanno venduto, ma una parte l'hanno tenuta per loro. E non erano obbligati a farlo, volevano solo apparire che erano buoni. E poi il testo diceva, e questa era un po' una sintesi, un sommario, molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore una moltitudine di uomini e di donne. Così finiva il capitolo quarto e abbiamo iniziato il capitolo quinto. Al capitolo quinto continua la storia, un po' lo sintetizzo questo capitolo perché si ripetono le stesse cose. Continua la storia dell'inizio della persecuzione, che non è ancora cruenta. E la persecuzione nasce soltanto da parte delle autorità religiose dei giudei. Per i cristiani questa esperienza è dolore, ma è anche un'occasione di testimonianza. E presto diventerà anche occasione di diffusione. È grazie alla persecuzione che testimoniano. Testimoniano il bene dove c'è il male. E sarà occasione poi di diffusione. E cosa importante in questa persecuzione, c'è una frase che abbiamo già citato, la troviamo in questo capitolo quinto per la seconda volta. I discepoli godono di questa esperienza, fra virgolette godono, perché la persecuzione per loro è il segno che assomigliano al Maestro. Diventa il segno che la loro strada è quella giusta. Gesù aveva detto, come hanno perseguitato me, persecuteranno anche voi. Il discepolo non è più del maestro. Il fatto che avvenga, per loro nel dolore diventa un segno positivo. Addirittura dice il versetto 41 di questo capitolo quinto, essi allora se ne andavano via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Fieri, gioiosi. Capite che è una cosa assurda? È un paradosso, è qualcosa di assurdo razionalmente. Il testo continua dicendo, si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la sette dei Sadducei, pieni di gelosia. Ne abbiamo già parlato all'inizio. La gelosia è la causa della separazione del giudaismo. Non sono motivi teologici, motivi biblici, ma è la gelosia. E presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse, andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. I discepoli continuano ad annunciare il risorto, e vengono continuamente presi e liberati. E per esprimere la liberazione, il mistero del perché sono usciti a fuggire, spesso c'è la parola angelo. L'angelo è proprio un termine misterioso, è un'etichetta misteriosa, per dire che c'è la presenza misteriosa di Dio, che non sanno come esprimere. Non è l'angelo lì che apre le porte, no? C'è qualcosa di misterioso. Luca dà molto peso a questa cosa, alla mediazione della provvidenza, che non spiega mai. Per Luca la provvidenza è Dio che si presenta rimane ignoto, rimane misterioso, e tocca a noi saperlo interpretare, tocca a noi saperlo leggere, saperlo intravedere. Lo sentiremo adesso col personaggio che presenterò sinteticamente, Gamaliele. Gamaliele dice delle frasi che aiuta i cristiani, ma è la provvidenza, dice. In che modo la si vede? Devi tu leggerla, perché Dio rimane misterioso, rimane segreto, rimane ignoto. Ora i primi cristiani vengono nuovamente arrestati, ma questa volta il testo dice sono stati presi senza violenza per paura della folla. E davanti al Sinedrio dicono sempre le stesse cose. Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendo alla croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore. All'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte. E il tema è sempre lo stesso. Se notate, l'unica cosa che raccontano è che Cristo è risorto. Noi diamo poco peso a questa cosa. Noi siamo abituati, bisogna cambiare vita, ubbidire alle leggi, le leggi morali, tutte cose vere. Ma prima di queste cose c'è l'incontro col Cristo risorto. Altrimenti diventa moralismo, diventa ubbidienza cieca delle norme. Si fanno quelle cose perché si deve, altrimenti ci si sente in peccato. E la maturazione della legge è quando tu la interiorizzi, incontri Cristo risorto, c'è una presenza viva e impari ad amare. Tutte le cose vengono dopo, ma il tema centrale è solo questo. E se notate, la nostra educazione è fatta di tutt'altra cosa. Norme, precetti, dottrine, pratiche. No, prima è questo. L'unica cosa che raccontavano solo questo. Non raccontavano nient'altro. E qui entra in scena adesso un personaggio importante che è Gamaliele. Sono stati arrestati, c'è la rabbia. E questo personaggio si alza in piedi e dice, era un uomo stimato da tutto il popolo, diede ordine di farli uscire per un momento, i suoi colleghi, e disse, uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora, perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini, lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, basta aspettare. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedro, lieti di essere giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e annunciare che Gesù è il Signore. Se opera di Dio finisce da sola, dice. Luca dà peso a questo, perché anche questa è la provvidenza. Questo personaggio qualsiasi che a un certo punto permette a questi di non essere uccisi, di non essere perseguitati. Però è un po' pericolosa questa cosa. È sempre così? Il segno che una cosa non muore e progredisce è sempre il segno che Dio opera? La lettura superficiale di questo può sembrare che il successo è opera di Dio, e le cose che va male è maledizione, ma non è sempre così. Pensate soltanto ai gruppi, le sette, crescono, è opera di Dio? I testimoni di Geova crescono, è opera di Dio? Come si fa a stabilire? Qui dice un grande Margaret Daniel, lui dice, l'applicazione circa questo principio richiederebbe di confondere successo e benedizione, sconfitta e impietà. Ma bisogna vedere in quali condizioni Gamaliele li enuncia. Egli lo applica a un movimento contestato dal potere, combattuto in nome di Dio. Di fronte a questa pressione, il gruppo cristiano impara che la sua sopravvivenza non dipende innanzitutto dal coraggio dei suoi militanti, ma dipende da una verità che lo fonda e lo giustifica. E qui troviamo un altro concetto, la tolleranza. Noi parliamo spesso di tolleranza, no? Bisogna essere tolleranti, che è una grande virtù, naturalmente, è giusto tollerare. Ma qui non significa che ognuno pensa quello che vuole e noi lo tolleriamo. Qui si intende la tolleranza è qualcosa di diverso, è riferita ai religiosi, cioè nessuno può pretendere di avere Dio dalla propria parte contro gli altri. Qui finisce il capitolo quinto che ho sintetizzato. Ora inizia il capitolo sesto. Se fino adesso abbiamo ascoltato la chiesa primitiva di Gerusalemme, che era fatta soltanto da giudei, parlavano tutti la stessa lingua, erano ebrei, ebrei diventati cristiani. E all'inizio, essendo pochi, i problemi che avevano, a parte le difficoltà comuni, era quello di riorganizzarsi, organizzare la comunione, i rapporti umani, la preghiera. E rimaneva in piedi la grande struttura ebraica, la preghiera quella ebraica, ma andava cambiata naturalmente. C'era un nuovo stile di vita e c'era soprattutto un nuovo modo di leggere la scrittura. Se Cristo è il Messia, se Cristo è arrivato, la scrittura la leggi con un'altra ottica. La leggi con la luce del Cristo risorto e tutto cambia. Quindi questi erano i problemi della comunità primitiva, a parte le difficoltà poi comuni. Ma a un certo punto in questa comunità non era più fatta di ebrei che parlavano l'ebraico. Era fatto di un altro gruppo, ed erano giudei della diaspora, cioè fuori da Israele, tornati a Gerusalemme, ed erano giudei che parlavano greco, quindi un'altra cultura, un'altra mentalità, ed era una mentalità più aperta. Tornati lì, si sono uniti agli altri cristiani, sono diventati cristiani, ma pur essendo cristiani, avendo la stessa fede, la cultura era diversa. La mentalità è diversa e questo ha cominciato a creare difficoltà. Fino qui abbiamo ascoltato una chiesa primitiva quasi idealizzata, che addirittura condivideva i beni. Abbiamo visto che poi non era così idealizzata. Ma qui subentra un altro problema, quello, la tentazione della di essere omologati. Di pensare che l'unità della comunità nasca dalla stessa cultura, dalla stessa lingua, anche dalla stessa fede, ma soprattutto dal contesto esterno. E qui entrano adesso queste persone nuove. E quando sono persone nuove, etnie diverse, qui nascono i problemi. E per la Chiesa comincia una nuova fase, dove deve inventare, fra virgolette, inventare qualcosa di nuovo. Nuovi modelli, nuovi carismi. A quel tempo prima non c'era bisogno, quando si è pochi è una cosa, quando si è tanti è un'altra cosa. Adesso i problemi non nascono dall'esterno, dai capi dei giudei, ma nasce dentro la stessa comunità, dagli stessi membri della comunità. E da questo momento in poi la Chiesa di Gerusalemme rimane importante, ma non è più sola. Dalla centralità di Pietro si passa alla centralità di altri personaggi, Stefano, Filippo. Cioè si passa dalla Chiesa di Gerusalemme alla Chiesa di Giudea e di Samaria. La Chiesa di Gerusalemme rimane sempre la madre, rimane sempre centrale, è importante sempre essere uniti. Noi oggi diremo Roma. Leggevo proprio oggi un articolo sul Sinodo Germanico. È un po' difficile capire cosa succede lì. Oggi, per esempio, ho sentito che molti danno per scontato che la tradizione non è più importante. È questo. Ma neanche la scrittura è più importante. Neanche la scrittura è vincolante. Se togli anche questo, cos'è che unisce allora? Che cos'è che unisce la Chiesa? Dice, la Chiesa primitiva dava molto peso alla Chiesa madre, Gerusalemme. Noi diamo molto peso alla Chiesa di Roma. Per Roma, per molti è un problema. così, insomma. Ora leggiamo i primi 7 versetti, o gli unici versetti oggi, del capitolo 6, che conosciamo tutti. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica. Vedete, cominciano già i problemi. E basta la diversità di lingua. Figurate se non ci fosse la stessa fede. Mormoravano perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire la mensa. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola, al ministero della parola». Piacque questa proposta a tutto il popolo e scelsero Stefano, uomo di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Come avete sentito, se prima le cause delle difficoltà erano all'esterno, ora sono dentro la comunità. Ma anche questa diventa, per la Chiesa primitiva, un'opportunità. Ed è sempre così. O le cose fanno solo male, o si trasformano in bene. La crisi, nella Chiesa ci deve essere quasi sempre, è nella crisi che si cresce, è nella crisi che le cose cambiano. Il primo versetto dice: in quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormoravano. Beh, in quei giorni. Luca non è mai preciso nei termini. È una sua espressione che usa spesso. Ma quando? Quanto tempo dopo Pentecoste? Non lo dice. È una cosa molto generica. Ma in tutto questo contesto di crisi, dice all'inizio e anche alla fine, mentre aumentava il numero, così pure alla fine, anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Il testo del fondo è negativo, ma la cosa positiva è sempre che il popolo aumenta, la parola viaggia. Ecco, questo moltiplicarsi delle persone è significativo, perché nell'Antico Testamento c'è spesso questa cosa. Il popolo ebraico, nella crisi, nella schiavitù, aumenta di numero. La Chiesa primitiva aumenta, e aumentando poi c'è la mormorazione. Il popolo ebraico nel deserto mormora. Qui mormora contro gli ebrei, nel deserto era contro Dio, ma comunque c'è un mormorare. Nella crisi il popolo aumenta, si moltiplica nella schiavitù e mormora. Insomma, crescendo il numero, crescono le diversità, crescono le differenze. La lamentela è giusta, anche se va capita. Quando ci sono difficoltà, quando mancano i mezzi, se proprio devo scegliere, chi privilegio? Quelli di casa mia, prima, dopo gli altri. Come facciamo in Italia, no? Prima italiani, dopo gli altri. Però questa è una cosa molto grave. Si può capire, ma è una cosa molto grave. La Chiesa è chiamata ad abbracciare tutti. Non ci sono più frontiere. Pensate quanto ne parla San Paolo. Non c'è greco, né giudeo, né schiavo. Eppure dentro la Chiesa, nonostante questa cosa, c'è questa tentazione. E questa categoria delle vedove, Luca ci tiene molto. Pensate nel Vangelo quante volte dà peso alle vedove. Le nomina tantissime volte. C'è la vedova Anna, la vedova di Naim, la vedova ostinata, quella che le bastano le briciole. C'è la povera vedova che è nel Tempio. Il testo presenta un problema non marginale, è molto, non è soltanto un gesto così di condivisione, qualcosa di molto più grave. Pensate che se a quel tempo, come diceva il mondo ebraico, non essere uomo, non essere ebreo, non essere donna con un marito vivente, significa essere condannati a essere lasciati da parte, capite che è una cosa grave. Cioè, viene toccato il principio della carità, quindi è una cosa molto grave. Il motivo della Tito è molto grave, però questa è la scusa, ma questo denota anche altri problemi, problemi di impostazione che riguardano temi più importanti. Insomma, il problema delle vedove è un pretesto per affrontare tematiche importanti, culturali, di diversità culturale. La comunità cresce e deve organizzarsi. Qui nascono nuovi ministeri. Quando si è pochi dicevo una cosa, quando si è in tanti un'altra cosa. Pensate soltanto quante volte parla di queste cose, della diversità, e dice un corpo solo, no? Tante membra, un solo spirito, un solo battesimo. Fausti dice, questo brano è molto istruttivo, anche sulla Chiesa attuale, perché se la Chiesa va avanti, è sempre in crisi. I cambiamenti della storia oggi avvengono dopo 5-6 anni, più che in 50-60 anni come prima. Quindi, se uno non riconosce la crisi e si trincera su quanto si faceva 50 anni fa, o è scemo, o è certamente uno spirito ispirato da Dio, è un criminale inconscio che vuole bloccare la vita, o è uno che manca di fede totalmente. Ecco proprio questa apertura. Versetto secondo dice, allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero, non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire la mensa. I dodici innanzitutto intervengono tempestivamente, e questa è una cosa importante. È una bella legge, le cose vanno affrontate subito, poi si incancreniscono subito. E affrontarle subito è anche un atto di amore. Vuol dire che ci si tiene alla comunione, ci si tiene alla comunità. Probabilmente dito c'è anche l'idea, che hanno sperimentato, che quando c'è comunione interiore, c'è più forte anche esteriormente. Se dentro non si è sereni, se dentro non c'è pace, non c'è comunione, difficilmente si va. È fondamentale risolvere subito i problemi, come le guerre, bisogna prevenirle, non farle. La situazione deve essere risolta e viene risolta con responsabilità da chi è responsabile. Ma come avete notato, non sono i dodici che decidono, i dodici convocano i cristiani. I discepoli vengono chiamati qua. Per la prima volta i cristiani vengono chiamati discepoli negli Atti degli Apostoli. Se notate, non è giusto, dice il testo, che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alla mensa. Non dico risolviamo prima il problema, mettiamo a posto le vedove. Dice, cos'è la cosa più importante? È la parola. Il nostro compito è la parola. Anche per Gesù era così, se ricordate. Gesù prima parlava, dopo faceva. Prima ammaestrava, dopo faceva. La cosa più importante è la parola, perché tutto parte dalla parola. Dopo viene la comunione, dopo viene la missione. Tutto nasce dalla parola e continua ad esistere grazie a quell'annuncio e a quella parola. Dunque, fratelli, dice, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione. Non scelgono loro, la comunità sceglie. E se notate nascono nuovi ministeri, non dicono che loro hanno la vocazione, vengono scelti. Un bel criterio anche oggi potrebbe essere, no? La comunità sceglie. E li sceglie perché li conosce. Li ha visti operare, conosce la vita, conosce la fiducia, vengono scelti, vede un carisma, conosce la sua statura morale e lo scegli. Noi diciamo sempre che sono i diaconi, qui la nascita dei diaconi. I diaconi che noi intendiamo oggi sono stati identificati nel 130 dopo Cristo. Qui c'era qualcosa di diverso, non erano proprio diaconi che intendiamo noi oggi. Dicevo, la Chiesa, la comunità li sceglie, la comunità li sceglie. Pensate se li avessero scelti gli apostoli. Se scegliessi io, chi sceglierei? L'autorità, normalmente, chi sceglie? Se c'è uno che dice sempre sì, quello scelgo. Uno che contesta non lo scelgo. I discepoli, gli apostoli avrebbero scelto quelli che secondo loro sarebbe stato più facile da gestire. Come fanno le autorità? Scelgono quelli manipolabili, quelli che stanno dalla tua parte. Insieme ai 12 che guidano il gruppo dei cristiani, chiamati a guidare gli ebrei di lingua ebraica, bisogna scegliere 7 uomini, un gruppo nuovo di capi, che seguono la comunità di giudei che parlano la lingua greca di un'altra cultura. Il numero 7 era un numero simbolicamente usato spesso per i collegi dei romani, i presidi dei giudei, ma i numeri sono importanti. Il numero 12 lo sappiamo tutti, i 12 patriarchi, i 12 apostoli, la nuova chiesa, il nuovo popolo. Il numero 7 è un numero legato all'universalismo. 7 rappresenta quelle 7 persone, quel gruppo nuovo, che saranno chiamate all'universalità. E infatti saranno loro che porteranno la fede fuori da Gerusalemme verso il mondo pagano, insieme a San Paolo. E dice come dovevano essere: pieni di Spirito Santo e di saggezza. Beh, innanzitutto battezzati. Battezzati con grande entusiasmo, e l'entusiasmo ce l'hai se c'hai una fede viva, e devono essere sagge. La parola l'aggettivo non è soltanto come la intendiamo noi, significa anche colto, significa preparati. Quindi hanno scelto persone preparate, colte, che la gente conosceva, che aveva una condotta di vita seria, ai quali affidarono questo incarico. Quando ascoltiamo queste cose sembra che l'incarico che hanno avuto è quello di: noi predichiamo e voi distribuite da mangiare alle mense delle vedove. Non è solo questo, no? Ci accorgeremo andando avanti che Stefano e Filippo sono chiamati a predicare, sono quelli che vanno a predicare, sono i chiamati dottori, sono i competenti. La parola è anche una diaconia, è anche un servizio. E al versetto 4 dice: noi invece, dicono gli apostoli, ci dedichiamo alla preghiera e al servizio della parola. Siamo da capo, vedete? L'importanza della parola. La preghiera è la cosa fondamentale, perché ciò che lega noi a Dio è come la linfa tra i tralci e la vite. E la preghiera probabilmente era quella comunitaria. E quando si parla di preghiera si intendeva anche preghiera e frazione del pane, cioè l'Eucaristia. Però Pietro dice ministero della parola, che è la prima volta che emerge questa parola, ministero, servizio della parola. La troviamo qui per la prima volta. La predicazione è molto importante perché Gesù, il Signore, lo conosciamo attraverso la parola. L'abbiamo detto altre volte. Se non conosciamo il Vangelo, quando andiamo a messa, non sappiamo cosa facciamo. Quel Gesù che noi annunciamo, dobbiamo conoscerlo. Se non lo conosciamo, rischiamo di annunciare qualcos'altro. Quello imitato da noi. Non è più la stessa cosa. Dire prendete e mangiate questo il mio corpo, se non conosciamo Gesù, sono parole stupide. Sono parole stupide e assurde, che nessuno può dire. Noi le diciamo senza disagio, perché sappiamo chi le ha dette, conosciamo colui che le ha dette, conosciamo il suo modo di vivere. Allora, conoscere la parola è la cosa più importante, perché questo mantiene la fede e fa crescere la fede. Il pericolo è quello che ha sperimentato Paolo, il testo famoso dove dice: voi vi trovate insieme, non conoscete Cristo, voi mangiate la vostra condanna. Chi non riconosce il Cristo, cioè presente nell'Eucaristia, è condannato. Vuol dire, chi non riconosce la comunità come il corpo visibile, mangia la sua condanna, cioè fa qualcosa che non è reale, anzi fa l'opposto. Insomma, qui Pietro stabilisce delle priorità che sono fondamentali. La prima cosa è fare l'esperienza di Cristo. Tutto il resto viene dopo. Dopo viene la testimonianza, viene l'annuncio, viene la missione. Il pericolo che si corre se non si conosce Cristo è la prima eresia cristiana è il docetismo, che vuol dire apparire. Cioè la credenza che Gesù soltanto apparentemente era uomo, era Dio, ma non era uomo. E questa cosa nasceva dalla fatica dell'accettare che Dio possa aver vissuto l'esperienza della passione, della crocifissione. Ha fatto finta, era Dio, è soltanto apparente quella cosa. Se noi non conosciamo il Vangelo bene, corriamo questo rischio di non credere che Dio si è fatto carne, si è fatta debolezza, e quella carne è risorta. Insomma, la parola è importante, questa priorità che Pietro mette è importante, perché noi non siamo un'associazione religiosa che osserva delle leggi, non siamo neanche una raccolta di saggi. Il cristianesimo, qualcuno dice, è un'esperienza mistica, una parola terribile questa, no? Mistica vuol dire che proprio percepisci, godi, metti in bocca, gusti, l'incontro con Dio. Non siamo neanche un'associazione filantropica che fa il bene come un partito, come un'associazione multinazionale, umanitaria. Noi facciamo il bene, amiamo, come Cristo ci ha amati. Non lo facciamo per un, ma lo facciamo imitando qualcuno. Maggioni, che tutti conoscete, scriveva: questa scelta non è semplicemente un'affermazione sulla superiorità della parola e della preghiera, ma la vera strada per risolvere la divisione. Scegliendo l'annuncio della parola e della preghiera, i dodici non si pongono in periferia del problema, ma vanno dritti al centro, inventare una struttura adatta a risolvere un conflitto, è importante. Ma il vero è un altro, la comunione è una continua vittoria di Cristo sulla divisione, sempre in agguato. È come dire, è proprio la vittoria sulle divisioni il segno che Cristo è risorto. Se non siamo capaci di risolvere questa cosa, non c'è fede in Cristo, non c'è fede nella risurrezione. Il peccato approfitta anche degli elementi normali, quali appunto la diversità di espressione culturale, di interessi razziali e nazionali, di condizioni sociali. La divisione non sta in queste differenze, che sono appunto normali, ma nello spirito partigiano che ne approfitta. La comunione non consiste nel sopprimerle, ma nel sopprimere lo spirito partigiano. Bella questa espressione di Maggioni. Versetto 5. Piacque questa proposta a tutto il gruppo, e scelsero Stefano, eccetera, eccetera. Piacque questa proposta, anche questa è una cosa molto importante, è un elemento essenziale. Viene scelto dalla comunità su suggerimento degli apostoli, ma scelgono insieme. La Chiesa non deve scegliere a maggioranza, noi dobbiamo scegliere, perché facciamo così, no? Si vota a maggioranza, nella Chiesa non si vota a maggioranza, non è una democrazia. Noi dobbiamo sempre fare scelte che aggreghino più persone possibile con quella cosa che abbiamo scelto. Perché se la cosa è giusta e nasce dallo Spirito, e lo Spirito c'è in tutti, allora è facile arrivare a quella comprensione comune. Ma se si vota a maggioranza, si fa discussione e si litiga. Occorre condividere il più possibile lo stesso progetto. Poi naturalmente può non funzionare perché non ascoltiamo lo Spirito, ma questa è un'altra cosa. Questi sette personaggi che abbiamo ascoltato sono tutti greci. Tutti greci. Fra tutti viene menzionato Stefano. Stefano ha un ruolo molto importante. Nei prossimi due capitoli si parlerà soltanto di lui, della sua missione, della testimonianza e del suo martirio. Il martirio di Stefano sarà la svolta decisiva dell'apertura verso i pagani. È proprio la persecuzione e la morte di Stefano che dividerà i cristiani nelle varie paesi, e dove vanno non si chiudono, ma annunciano. L'occasione avrebbero girato senza la persecuzione. Io vado per il mondo, fica stago ben qua. Se mi cacciano, dove vado forse pradico, ma se non mi cacciano, sto qua, non si diffonde niente. Così è successo. E la stessa cosa vale, Stefano e Filippo saranno i fondatori per l'espansione del Vangelo presso i pagani. Di Stefano si dice pieno di fede e di Spirito Santo. Già si intravede quest'uomo che darà testimonianza. Quando morirà, si dirà proprio che moriva con lo stesso Spirito di Gesù, donando la vita. Poi un altro nome nominato è Nicola, proselito di Antiochia. Questo viene nominato, vuol dire che probabilmente era un pagano. Non era giudeo, greco, ma era proprio un pagano convertito. Probabilmente o forse Luca lo conosceva. Ecco, come dicevo prima, non sono chiamati soltanto a far la mensa della Caritas che facciamo noi, no? Facciamo la Caritas, ma anche la diaconia al servizio dell'annuncio. Qui nasce un gruppo nuovo. Nasce veramente un gruppo di capi che guidano la comunità greca. È un nuovo ministero. Cominciano a nascere i ministeri. Nascono problemi, ci sono nuovi doni e persone capaci di affrontare queste cose. Versetto 6, si presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Imporre le mani non è dare un incarico, è molto di più. Nel mondo ebraico imporre le mani era trasmettere il potere. Ora i discepoli, imponendo le mani, dicono noi doniamo a voi lo stesso potere che abbiamo ricevuto noi. Ma è un potere che non è indipendente, no? Deve essere in comunione con noi. Ognuno fa quello che vuole, no? Nella Chiesa oggi si dice il presbiterio, si dice, no? C'è il vescovo. Io sono in comunione col vescovo, non faccio quello che voglio io. La stessa comunione. Il Benedetto XVI spiegava che cos'è l'imposizione delle mani. Lui diceva, il gesto della imposizione delle mani può avere vari significati. Nell'Antico Testamento il gesto ha soprattutto un significato di trasmettere un incarico importante, come fece Mosè con Giosuè, designando il suo successore. In questa linea anche la Chiesa di Antiochia utilizzerà questo gesto per inviare Paolo e Barnaba in missione nel mondo. Ad un'analoga imposizione delle mani su Timoteo per trasmettergli un incarico ufficiale fanno riferimento le lettere paoline a lui indirizzate. Che si trattasse di un'azione importante da compiere dopo un discernimento si desume da quanto si legge nella prima lettera a Timoteo. Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno per non farti complice dei peccati altrui. Quindi vediamo che il gesto dell'imposizione delle mani si sviluppa nella linea di un segno sacramentale. C'è qualcosa di importante che non bisogna farlo troppo in fretta, perché è una cosa molto importante. Nel caso di Stefano e compagni si tratta certamente della trasmissione ufficiale da parte degli apostoli di un incarico e insieme dell'implorazione di una grazia per esercitarlo. Qui inizia già il sacramento dell'ordine, praticamente. Terminiamo col 7. La parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli di Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Ancora 2 minuti. Sottolineo 2 aspetti soltanto. Aumenta la gente, ma aumentano anche i sacerdoti. Non soltanto la gente sembra, vuol dire che comincia a esserci persone colte, persone potenti, i sacerdoti contro Gesù. In realtà non è così vero. Un gran numero di sacerdoti entrano ed è questo che spaventa ancora di più le autorità di quel tempo. Ed è da questo momento in poi che comincia la vera persecuzione. Ma sottolineo un'altra cosa. Qui dice il testo, la parola si diffondeva. È la parola che gira, non gli apostoli. Che cresce, è la parola. In un certo senso, chi annuncia la parola quasi scompare. I discepoli non ci sono più, è la parola che corre. E questa è la cosa importante. La parola potere non, spesso si dice, ma quel prete è bravo, è merito suo, no? Non, se ci pensate, non è vero. È vero che la parola si serve di quel carisma o di quella capacità, ma alla fine non va, non funziona perché il prete è bravo, no? Funziona se vera. E se vera, si moltiplica e gira, e va. Dobbiamo dare molto peso a questa cosa. Parliamo tanto di fede, di crisi di fede, la gente che non viene in chiesa. Che cosa raccontiamo? Di Dio ne parliamo tanto, ma quale Dio raccontiamo? Raccontiamo la verità? Annunciamo la parola? La annacchiamo in base ai nostri gusti per essere moderni? Questo è il tema centrale, ritornare alla parola. L'abbiamo detto tante volte oggi. Dobbiamo dare peso. I santi sono importanti, studiamoli, ci danno, ma non sono la cosa più importante. La cosa più importante è conoscere, meditare, pregare la parola. Basta così. Terminiamo col Padre Nostro e lo facciamo in comunione con il dramma e coloro che soffrono e sono angosciati sotto la guerra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Grazie e buonanotte.